Un vero cristiano deve essere un soldato, sempre in servizio. Non c'è licenza in tempo di guerra. Sapete che in tempo di pace la licenza i soldati ce l'hanno, ma in tempo di guerra no. Perché? Perché il nemico sempre cerca di avanzare, di conquistare territorio. Noi dobbiamo difendere il nostro, ma anche noi dobbiamo avanzare e togliere il territorio che lui ha occupato ingiustamente, perché lui non ha nessun diritto di imporre la sua oppressione, perché Dio, il regno di Dio, viene per mettere libertà, il regno del nemico viene per rubare tutto quello che Dio ha dato ai figli. E comunque leggiamo dal verso 10: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera, di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per fare conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza, come è mio dovere fare. Come dicevo prima, siamo in guerra con il nemico. E anche se il Signore ci vede santi, ci ama, il Signore ci ha equipaggiato e ci ha dato tutte queste cose, ci ha dato la salvezza, ci ha dato la giustizia, ci ha dato l'Evangelo, ci ha dato la grazia di Dio, ci ha dato tutto quello che era necessario perché noi potessimo avere quella vita abbondante, c'è una cosa che abbiamo ancora bisogno, che tutta la verità della parola di Dio sia permanentemente nel nostro cuore, sia permanentemente nella nostra mente, sia permanentemente nelle nostre azioni. Perché se no non possiamo restare saldi. Sapete che significa restare ritti e saldi? Ritti e saldi significa non cadere. Immaginate un incontro di box. Che cosa succede al pugile quando finisce nell'angolo? Non farà altro che prendere tanti di quei pugni, perché da lì non si scappa. L'avversario lo mette nell'angolo e comincia a dare, fino a quando quello che è stato messo nell'angolo crolla e cade. E l'incontro è finito, con una sconfitta. Ecco, noi dobbiamo stare con l'armatura, che ora vedremo, su questo ci ho predicato tante volte, soprattutto il mercoledì, ma ora vedremo alcuni aspetti di questa armatura, che non sono pezzi naturali, veri dell'armatura, ma hanno un significato spirituale su delle verità che sono per noi, perché noi possiamo continuare a restare ritti e saldi. Guardate che l'obiettivo del diavolo è quello di farci cadere. Sapete quando si cade? Quando ci si scoraggia. Quando si comincia a parlare e esprimere la paura che abbiamo. E guardate che nessuno di noi è escluso da questi attacchi. Ci sono momenti brutti che si presentano, in cui il diavolo si presenta davanti a te facendo il suo ruggito come un leone che ti deve divorare, ti deve distruggere. E questo ruggito del leone è il ruggito del re arrabbiato, di un re che non è il re, che è stato deposto. E questo il ruggito ti fa accaponare la pelle. Ma se tu sei armato, sai sicuramente che lui non ti potrà fare niente, perché questa armatura che il Signore ci ha dato è un'armatura che mette totale protezione nella nostra vita. Non c'è una parte che non è messa in protezione. Se indossiamo l'armatura, il nemico vuole farci stare nello scoraggiamento, vuole farci stare nei sensi di colpa, vuole farci stare nella incredulità, con la mente piena di dubbi. E allora in questa condizione lui ci mette poi nell'angolo e ci percuote, fino al punto che poi tu ti butti giù e cominci a piangere e cominci a lamentarti, a mormorare. E quella, il pianto e la mormorazione non fa altro che debilitarti sempre di più. Più ti lamenti e più perdi forze. Più mormori e più il diavolo ti mette il piede sopra la tua testa e ti schiaccia e preme. Più parli e reagisci e ti ribelli, e più il diavolo ti toglie l'aria. Ecco, io voglio che ognuno di noi realizzi che siamo veramente in guerra. Amen. In guerra noi siamo chiamati a vincere. Amen. Giovanni 16:33 dice: io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Queste sono parole di Gesù. Gesù ci sta dicendo che nel mondo non sono tutte rose e fiori, nel mondo ci saranno tribolazioni, soprattutto per chi segue il Signore, soprattutto per chi deve camminare nella giustizia e nella verità. Ci saranno tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo, dice il Signore. Ma che cos'è questo mondo? Non è sicuramente, non fa riferimento al pianeta Terra, con i due emisferi, sapete, dove ci sono i continenti. No, non è quello, il mondo fisico, ma è il governo, l'ordine, o meglio il disordine, che c'è in questo mondo, nel regno spirituale. Cioè, dove le persone cercano di aggrapparsi a chissà che cosa per trovare le soluzioni. E allora il diavolo gli ha dato una idea, gli ha permesso di costruire una scala, la scala delle religioni. Con le religioni tu fai questo, fai questo, fai quest'altro e otterrai il favore di Dio. E otterrai l'amore di Dio. Se tu fai, allora Dio ti ascolterà, allora Dio ti proteggerà. E allora l'uomo, scoraggiato, vedendo che prova e non riesce, inizia con tutto l'impegno e tutta la buona volontà e poi non ce la fa, a un certo punto cede e dice: ok, io non ce la posso fare. Vuol dire che allora mi devo aggrappare a qualche altro. E si aggrappano alle creature. si aggrappa a qualcuno che ce l'ha fatta o che è riuscito meglio, si aggrappano ai santi. Se forse loro possono fare qualcosa, sicuramente loro lo meritano. Io non merito niente, mentre il santo sì. Senza sapere che non c'è bisogno che ce l'andiamo a cercare, Dio lo sapeva che non ce l'avremmo fatta. E lui ce l'ha dato il santo, che è Gesù Cristo. Lui ci ha dato il mediatore, che è l'unico. Lui ce l'ha dato. E se ce l'ha dato, noi dobbiamo prendercelo. Amen? E questo mediatore è un mediatore perfetto, un mediatore meraviglioso. Alleluia. Lo spirito di questo mondo quindi non vuole che gli uomini sappiano la verità. Non vuole che gli uomini conoscano la verità. Non vuole che gli uomini camminino nella verità. E che restano sempre imbrogliati. Ma non vuole nemmeno che quelli che conoscono la verità, come noi, viviamo nella verità. E allora ci imbroglia nella mente. In queste domeniche mi avete sentito predicare riguardo a quello che siamo in Cristo, riguardo a quello che dobbiamo credere di noi stessi e a quello che è la grazia di Dio. Abbiamo visto tante cose che Dio ha provveduto per noi e il diavolo ce le vuole fare dimenticare tutte queste cose che Dio ci ha dato. Ci vuole far vedere solo i problemi, i monti che si presentano davanti a noi. E guardando questi monti noi ci scoraggiamo. Io vi dico che abbiamo bisogno veramente di stare aggrappati a Dio. Non ce la possiamo fare da soli. Questo è vero. Questa è una grande verità. Ma leggiamo in 1 Timoteo capitolo 2 dal verso 1 fino al verso 6. Dice: ti esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutte quelle che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengono alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Dio vuole che tutti gli uomini conoscano la verità, e la verità è che abbiamo un mediatore. Un mediatore vuol dire che sacerdote, il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote rappresenta il popolo. E il sommo sacerdote deve essere perfetto e deve offrire del sangue innocente. E il nostro Gesù ha offerto il suo stesso sangue innocente. Non ha offerto il sangue di un animale. Ha offerto il suo sangue. Amen. Sapete, il sommo sacerdote nel Vecchio Testamento portava una specie di cappuccio con una striscia d'oro attorno e c'era scritto santità all'Eterno. Santità all'Eterno. E rappresentava tutto il popolo. E questo santità all'Eterno significa che Dio vede il suo popolo santo nella persona del sacerdote. E il sommo sacerdote era figura di Gesù Cristo. Una volta c'era quest'uomo che man mano poi veniva eletto sempre un nuovo sacerdote, ma adesso abbiamo un sommo sacerdote in eterno. Secondo l'ordine di Melchisedec. E questo sommo sacerdote si chiama Gesù Cristo il Signore, santità all'Eterno. E Dio vede noi nella figura del sommo sacerdote perfetto.
fatti santi. Questa è la verità che il diavolo vuole ottenebrare anche nella mente di chi lo conosce, nella mente di chi conosce Dio, perché noi possiamo scivolare nell'inganno, nella paura, invece di camminare nella vittoria, camminare nelle promesse, nelle benedizioni di Dio. Ecco, io dico con molta serietà, perché sono uno come voi, soggetto, vulnerabile, attaccabile, e quindi la parola non ve la predico, me la predico, e ce la dobbiamo prendere tutti quanti la parola. È qualcosa che serve a tutti noi terreni che abbiamo un corpo. Nessuno è escluso, tutti quanti abbiamo bisogno di essere ricoperti di quell'armatura che il Signore ci ha messo a disposizione, perché dobbiamo lottare. Amen. Come si lotta il nemico? Che cosa fa il nemico? Viene e ti mette le mani addosso? Non ti mette le mani addosso, ti mette i pensieri in testa. E da lì inizia la battaglia. Ti mette dei pensieri che ti fanno paura, ti fa dire, ti succedono delle cose, e lui ti dice le sue bugie, apparentemente che sembrano verità, perché ti fa vedere la realtà nuda e cruda, ma non ti dice che Dio è l'Onnipotente. Non ti ricorda mai che Dio è fedele, non ti ricorderà mai, nemico, che Dio può cambiare il male in bene, che Dio può trasformare la morte in vita, che Dio può trasformare la distruzione in edificazione. Tutto quello che il nemico ti fa vedere è per farti paura, ma Dio ci dice che dobbiamo guardare Lui. Ricordo sempre quella scrittura in cui, lo cito sempre perché è qualcosa di forte, quell'uomo che stava perdendo sua figlia, Jairo, a un certo punto riceve la notizia e gli amici gli dicono: senti, non incomodare più il maestro, tua figlia è morta. E Gesù gli dice: non temere, ma credi solamente. Cioè, per il Signore non ci sono limiti. Non deve essere la cosa se presa in tempo. Non c'è se presa in tempo. È sempre tempo quando si chiama il Signore. Quando si invoca il Signore siamo sempre in tempo. Quando cerchiamo la faccia di Dio siamo sempre in tempo. E allora lì, in quel momento, il Signore risponde, il Signore interviene, il Signore è pronto. Amen. Il principe di questo mondo vuole mantenere lo stato di ignoranza, ma vuole mantenere anche lo stato di assopimento di chi conosce. Ecco, noi dobbiamo dire: io mi devo risvegliare, perché io non posso ignorare che sono in guerra. Perché sapete, se ignoriamo che siamo in guerra e cerchiamo ci distraiamo, cominciamo a fare le cose come se non avessimo mai conosciuto la verità, come se non sapessimo che il peccato porta alla schiavitù, come se non sapessimo che cedere al diavolo poi significa perdere, permettergli di metterci le mani addosso, se il Signore ha detto di non peccare, non ce l'ha detto per toglierci il piacere di peccare. Dice: ma è una cosa piacevole. Se è un peccato, poi Dio mi può anche perdonare. Intanto io mi prendo questo piacere, che ci fa? Tanto Gesù non ha pagato. No, appena tu pecchi, tu apri la porta a colui che poi ti distruggerà. Ecco, semplicemente per questo il Signore ti ha detto di non peccare. Il Signore ha detto: per favore non aprire la porta a chi ti vuole male, per favore non aprire la porta al peccato, perché altrimenti puoi perdere. metti la forza, altrimenti perdi l'intendimento, altrimenti perdi la capacità di pensare, di ragionare, diventi un cretino, diventi incapace di difenderti. E se io ti sento, non mi se io ti parlo, non mi senti, perché il peccato ti rende sordo. La storia di Davide ce lo fa ricordare. Davide per un anno si illudeva di essere in comunione con Dio, si illudeva che Dio era nel centro della volontà di Dio. Per un anno lui viveva nel peccato, ha vissuto nel peccato e non se ne è reso conto. Ci voleva poi Nathan. Ci voleva Nathan ad andare a dirgli: ehi, ti devo raccontare una storia. Un uomo aveva una sola agnella e un altro un gregge enorme, eccetera, eccetera. Tutti quanti sappiamo la storia. E poi quell'uomo che aveva tutte quelle pecore si è presa l'agnellina di quello. E poi anche fra l'altro ha fatto anche uccidere. Cioè, quell'uomo merita la morte 4 volte. Significa ammazziamo, poi facciamo risuscitare, poi ammazziamo a tonna, poi facciamo risuscitare, ammazziamo a tonna, ammazziamo 4 volte. Quell'uomo merita la morte 4 volte. Cioè, quell'uomo sei tu. E lì sono cadute le scaglie, perché per tanto tempo lui non capiva, era caduto nel peccato. Il peccato rende stupidi. Ecco perché il Signore dice: perché devi diventare stupido? Per favore non peccare. La grazia di Dio ci è stata data per non cadere. La grazia di Dio ci è stata data per non peccare. Perché così restiamo liberi, perché così restiamo vicini a Dio, perché così restiamo forti, perché così restiamo nella fede, perché così restiamo vincitori. Cioè, attento, devi stare ritto e saldo, altrimenti la guerra la perdi, no, la tua battaglia la perdi, la guerra è vinta. Ma sapete chi è che fa parte poi della... dei vincitori della guerra, quelli che perseguono fino alla fine, rimanendo ritti e saldi. Che vuol dire? Che non si può cadere. Sì, certo che si può cadere, però uno non deve stare caduto. Deve farsi rialzare. Ogni volta che cadiamo, dobbiamo dire: Signore, sono caduto, ok, ti rialza. Sapete, il combattimento nel ring continua se poi il pugile si alza prima che l'arbitro fa il conto giusto. Continua ancora l'incontro, può succedere che si ribaltano le cose poi, anche se qualcuno è caduto, perché poi ci sono punti che prende l'altro in un incontro di box. Allora, però, se chi si rialza poi riesce a fare cadere all'altro e farlo restare caduto, vince l'incontro, anche se è caduto 100 volte. Se poi vince per knockout, allora K.O., quello non si alza più, allora ha vinto, pur essendo caduto tante volte. Ecco, noi possiamo cadere, è sicuro che cadiamo, non so quante volte al giorno, la Bibbia dice 7 volte al giorno, io penso fosse anche di più, però Dio ci rialza sempre, se cerchiamo in Lui l'aiuto, se cerchiamo in Lui la forza, Lui ci rialza. Amen. Prima Giovanni 5,4 dice: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La nostra fede vince l'ordine o il disordine di questo mondo. La nostra fede. Ma questa fede funziona se stiamo all'impiedi. Se cadiamo non funziona la fede. Quindi dobbiamo stare ritti e saldi. Significa che dobbiamo stare con le promesse di Dio nel nostro cuore, nella nostra mente, con la consapevolezza che Dio ci ha fatto essere re e sacerdoti, con la consapevolezza che siamo la giustizia di Dio, con la consapevolezza che siamo quello che il Signore ci ha fatto essere. Se perdiamo questa consapevolezza, cadiamo. Ma soprattutto io dico la cosa più grande, la cosa più bella che noi dobbiamo conservare è la santità. Noi facciamo parte di quel popolo, santità all'eterno. Santità. Santità vuol dire che se c'è un frutto, qualcosa di proibito, non lo mangi, perché Dio ti ha detto attenzione che puoi morire. La cosa non è finita nel giardino dell'Eden, ancora oggi ci sono i frutti proibiti che non si devono mangiare, perché sono avvelenati e c'è tanta roba bella. Sapete, il contadino che fa poi e mette quel veleno per uccidere e distruggere i diserbanti o quegli insetticidi per evitare che per un periodo non si può raccogliere il frutto perché è avvelenato, e allora ci mette attenzione piantagione sottoposta a non so ora preciso se ci sono le frasi di, per legge che devono essere scritte, e quindi non raccogliere perché altrimenti insomma ci si solleva da ogni responsabilità. E quindi entro per si possono raccogliere, quindi c'è un tempo per dire che Dio, quello che ci dice, quello che ce lo dice perché noi possiamo non cadere. Allora la santità, essere vestiti di santità, non significa essere perfetti, una persona che non sbaglia mai, ma la persona che deve stare, deve capire se è all'impiedo o se è caduto. E se sei caduto ti devi rialzare. Amen. Allora devi dire: Signore, sono scivolato, sono caduto, ti chiedo perdono, rialzami, lavami col sangue di Gesù, purificami. Se confessiamo i nostri peccati, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, e in quel momento siamo nella via con Dio, camminiamo con Dio, camminiamo nella vittoria, siamo ritornati ad essere ritti e saldi. Ritti e saldi, dobbiamo stare ritti e saldi. Dillo alla persona accanto a te: io voglio stare ritto e saldo. E se cado, chiedo subito al Signore che mi aiuti a rialzarmi. Amen. Gloria. Dobbiamo essere rivestiti, rivestiti dell'armatura. Quali sono le parti del corpo vulnerabili? Cominciamo con la testa. Se ti arriva una freccia in testa, o una sassata. Davide fece cadere Golia con un sasso. Lo buttò giù, una sola pietra, ed era Golia. Allora, la testa è la centralina. Noi domenica scorsa abbiamo visto che cosa semina il diavolo nella testa. La zizzania, i pensieri suoi, quei pensieri che ti tolgono la forza, quei pensieri che ti tolgono il coraggio, quei pensieri che ti tolgono quella capacità di affrontare la vita, quei pensieri che ti fanno capire che tu ti devi solo rassegnare a essere sconfitto, vivere nella sconfitta e non lottare, perché sennò spendi altre forze che non hai. E invece no, io ti dico: spendi le forze che non hai, se non ce l'hai fattele prestare, ma spendere e non restare nella sconfitta, ma vinci, perché siamo chiamati a essere vincitori. Amen. Nella testa il nemico cerca di farci entrare le sue bugie camuffate di verità, perché sembrano vere, sembrano, magari usa i fatti, le cose reali, però il Signore ha detto che ci dà dal testo, ci ha dato l'elmo della salvezza. L'elmo mette la protezione nella parte più delicata. Certo non è il casco che protegge anche gli occhi, la bocca, eccetera, ma protegge, diciamo, il cranio, là dove ci sono, ci possono essere pensieri. Ecco, noi dobbiamo credere che siamo salvati. L'elmo della salvezza, che siamo ora nel suo regno, che siamo stati salvati, vuol dire perdonati, accettati e fatti diventare figli di Dio, re, sacerdoti, giustizia di Dio, amati di Dio. Siamo questi. Questo è quello che il Signore vuole che noi non dimentichiamo, che siamo fatti, siamo stati salvati. La salvezza produce pace. La salvezza produce perdono, la salvezza produce una nuova veste, la salvezza produce una nuova condizione. Noi siamo quelli. E se tu hai questa certezza, il nemico quando cerca di metterti le sue bugie, ti fa vedere diciamo la montagna e te la mette davanti, tu devi credere che c'hai l'elmo della salvezza, che appartieni a un altro regno, e quel regno non ti può fare paura. Quella montagna è di un altro regno, ma noi siamo nel regno dove le montagne le possiamo spostare con la fede. Dio ci ha dato la fede per spostare i monti. Amen. Non solo per servirlo, ma per spostare i monti. Marco 11:23. Tutti quanti sappiamo, l'unico problema è se dubita in cuor suo. Se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, gli sarà fatto. Questo è quello che dice, che noi possiamo dire al monte spostati e gettati nel mare, se credi che quel che dice avverrà. Se non dubiti, allora succederà. La fede ci è stata data per questo, per spostare i monti. Il monte è quello che ti fa paura, però se sei ritto in piedi, saldo, allora hai la fede e allora puoi dire al monte spostati e gettati nel mare, perché sei nel regno di Dio. Siamo nel regno di Dio e quindi non possiamo uscire la mattina senza l'elmo della salvezza. Così se prendi il motorino, lo scooter, non puoi uscire senza il casco, che se ti vedono i vigili ti sequestrano in mezzo e ti fanno la multa. Ecco, se tu esci senza l'elmo della salvezza ti vede il diavolo, e non se ti vede, ti vede. Altro che multa, ti butta giù e resti a terra. Per cui tu la mattina ti alzi e devi confessare: io sono salvato, io appartengo a Dio, io sono nel regno di Dio, io sono stato fatto, sono stato perdonato e ora ho una veste bianca e cammino nella salvezza e mi comporto da persona salvata. Amen. Allora, se tu sai di avere quest'elmo, quando il nemico si presenta per farti cadere, tu resti all'impiedi. Amen. E lui cerca di seminare le menzogne, ma noi dobbiamo ricordare che Gesù ha preso tutti i nostri peccati e ci ha perdonato e ha pagato per tutti i nostri peccati. E allora ditemi una cosa, questa cosa l'ho detta, ma voglio che ognuno abbia la rivelazione. Quali peccati il Signore ha visto e ha perdonato? Quali? Quanti? Quelle che abbiamo commesso prima della salvezza? Quando li ha visti i nostri peccati il Signore? Ancora dovevamo nascere. Amen. Quindi ha visto tutti i peccati che avremmo commesso durante la nostra vita terrena. Cioè quelli che abbiamo fatto, quelli che faremo oggi e quelli che faremo per tutta la vita. Li ha visti tutti e ha pagato per tutti, anche
anche quelle che faremo.
Con questo non siamo autorizzati a peccare, perché sennò diventiamo schiavi, schiavi del peccato. Cioè significa che se cadi ti devi rialzare. Gesù ha pagato per tutti i peccati in cui noi cadiamo, ma se ci rialziamo, allora restiamo, ecco, siamo stati perdonati di tutti i peccati che abbiamo commesso e che commetteremo, ma dobbiamo restare ritti e saldi. Appena cadi ti devi fare rialzare. Se non hai la forza, prega e il Signore ti allunga il suo braccio e tu ti rialzerai. E noi ci rialzeremo e noi loderemo il Signore. Sapete che non lodano il Signore quelli che sono caduti? Quelli bestemmiano, maledicono. Nella caduta sei insensato. Quando ti alzi prendi i sensi. E la parola di Dio ti risveglia. Tu se non la rifiuti, ti rialzi. Se la rifiuti, è il diavolo. Non so se mi capite che significa. Io registro, poi magari le persone sentono, dice, ma che cosa vuole dire il pastore? Cosa vuole dire? Però chi è che mi vede lo sa che cosa intendo dire. Chi è che si ribella quando il Signore ti dice, attenzione, sei caduto nelle mani del nemico, ora ti fa salsiccia. O meglio, wurstel. Perché la salsiccia tu vedi il grasso e vedi anche la carne, ma nel wurstel tu non vedi. C'è tutto omogeneo. Sei omogeneizzato. Ridotto a niente, completamente, non si vede più niente, come il purè delle patate. Non è a pezzi di patata che tu ancora la puoi ricomporre la patata, no? Però quando è purè c'è che ricomporre. Ecco, il diavolo ti vuole fare diventare purè. Ecco, il peccato, se tu ti ribelli a Dio, ti fa quello. Ora, la vera armatura, questa armatura del credente, sapete, ci fa saper stare ritti e salti. E se scivoli e non ti piace stare giù, che il Signore dice, ah, sei caduto, ok, dammi la mano che ti rialzo. Il Signore non ti accusa mai, è sempre vicino per dirti, guarda che stai cadendo, guarda che non andare perché scivoli, guarda che c'è, poi cadi, ok, dammi la mano, rialzo. Dio non dice, no, siccome sei caduto ora stai in terra, non te lo dirà mai, perché ti ama. Ci ama troppo il Signore per lasciarci giù, ci ama troppo per abbandonarci, ci ama troppo per non dirci la verità, ci ama troppo per dire basta, non ne voglio sapere più di te. Non è vero, non lo farà mai. Come una mamma, un papà, un genitore non dirà mai al suo figlio, non ne voglio più sapere di te, non ti presentare davanti a me, almeno che non è un povero scellerato. Però dopo se ne pentirà e piangerà. Amen. L'elmo della salvezza. Noi siamo salvati e non baratteremo la nostra salvezza per un piatto di lenticchie. Io vi dico la verità, noi a volte barattiamo per meno. Poi il diavolo ti fa credere, ma tu non sei più salvato, tu non sei più, tu hai commesso il peccato imperdonabile. Siccome nella Bibbia c'è scritto questa cosa, il peccato non sarà perdonato. Quanti pensano che magari hanno commesso questo peccato imperdonabile? Io vi dico che questo peccato è difficile commettere, questo peccato. Questo peccato è quello che quando si rifiuta la grandezza di Cristo, la bontà di Cristo, la potenza di Cristo e si nega l'evidenza. Ma se tu non hai negato la grandezza di Cristo, se tu ami il Signore, anche se hai amato anche altre cose che il Signore ti ha detto che quelle cose sono pericolose, e tu sei scivolato, allora E il Signore comunque ti voglia dire che ti ama ancora. L'altra parte vulnerabile è il petto, il torace. La cassa toracica conserva, è un po' una protezione. Abbiamo tutte le costole per proteggere le parti vitali, il cuore, i polmoni, che sono importanti per noi. Ecco, Dio ci ha provveduto una corazza, la corazza della giustizia, perché il nemico poi, dopo che ci ha fatto cadere, la prima cosa che farà è quella di farci sentire che siamo colpevoli e che ora la dobbiamo pagare, perché d'altronde siamo caduti nel suo laccio. E se non corri in tempo a rialzarti, a farti rialzare, rimani senza forza, perché resti nella sua trappola. L'unica cosa è gridare a Dio: aiutami, perdonami, soccorrimi, vienimi incontro con il pianto, con il pianto, con le suppliche. Se tu dici: Signore, se mi vuoi perdonare, mi perdoni, se non mi vuoi perdonare, resto in questa condizione. E resta in questa condizione. Tu, se lo vuoi l'aiuto di Dio, te lo devi chiedere con tutto te stesso, con tutte le tue forze. Amen. Sapete, nella cassa toracica c'è il cuore. Il cuore è dove si mantiene la fede. Il cuore è dove risiede il riposo di Dio, la pace di Dio. La fede porta pace. Se tu non hai pace, non hai fede. Se tu sei ansioso, non hai fede. Se tu sei tribolante, non hai fede. Allora, mentre sei sotto attacco, c'è un'azione, ma quando tu prendi un po' di respiro e cominci a ricordare le promesse di Dio, la parola di Dio, e le fai tue, allora il riposo ritorna. Attenti, il nemico, sapete come ce lo toglie? Quando noi non indossiamo la corazza della giustizia, quando noi pensiamo che siamo colpevoli e restiamo nelle nostre colpe, ora vabbè, ho sbagliato, ora purtroppo devo pagare. Ti ricordo che Gesù ha già pagato. Tu non devi pagare, hai già pagato Gesù. Devi solo ritornare in te. Devi solo ritornare a stare all'impiedi. Devi solo rialzarti. E quando ci rialziamo, allora stiamo permettendo al Signore di fare l'opera sua. Stiamo permettendo alle promesse di Dio di funzionare nella nostra vita. Senza questa corazza di giustizia, dove rifiutiamo tutte le accuse, dove rifiutiamo tutti i sensi di indegnità, tutti i sensi di colpa, tutte quelle cose che non meritiamo, non è perché tu meriti, non è per i meriti, ma perché Gesù merita. I meriti ce li ha il Signore, noi abbiamo tutto nel Signore per la grazia di Dio. Dillo: io ho tutto per la grazia di Dio e sono la giustizia di Dio. E io la mattina indosserò ancora e sempre, ogni giorno, la corazza della giustizia, perché sono la giustizia di Dio, la giustizia di Dio. Diavolo, io sono la giustizia di Dio. Tu non mi puoi infilare i tuoi dardi infuocati, perché io ho già una corazza. Amen. Gloria al Signore. Un'altra cosa che è vulnerabile sono i fianchi. I fianchi, sapete, hanno bisogno di una cintura per sostenere gli indumenti, per avere anche la possibilità di muoverci più speditamente. Ecco, la cintura è la verità di chi siamo noi, la verità di chi è Dio, la verità. Non dobbiamo perdere queste due verità: chi è Dio per noi Ed è quello che dice la sua parola, nostro Padre. Chi è Gesù per noi? Il nostro Signore e Salvatore. Il nostro guaritore, il nostro liberatore. Amen. Questa è la verità, la cintura che non devi mai toglierti. Che devi sempre credere che Dio è il mio Salvatore, è il mio Signore, il mio Redentore, colui che mi ama, colui che mi guarisce, colui che mi libera, colui che ha sempre la soluzione per i miei problemi. Questa è la verità che devi sapere. L'altra, quello che sei tu, io sono figlio di Dio. Dio è mio Padre, io sono suo figlio, io sono a immagine di Cristo, io sono stato lavato col sangue di Gesù. Quest'essere, queste due cose che dobbiamo credere sono la cintura della verità che dobbiamo tenere sempre. A volte c'ho dei pantaloni un po' più stretti e dico, beh, non mi metto la cintura. E poi mi tocca sempre fare così. Però se metto la cintura sono tranquillo, i pantaloni non mi cadono. Amen. Sapete che è brutto quando cadono i pantaloni? Il diavolo ti fa vergognare. Perché è lui che si deve vergognare, non noi. Amen. Gloria al Signore. I lombi cinti con la cintura della verità, i piedi con i calzari dell'Evangelo, della prontezza dell'Evangelo. Sapete, l'Evangelo è la buona notizia. Noi dobbiamo sempre, se non vogliamo cadere, portare buone notizie, non cattive notizie. Sapete, quando portiamo cattive notizie, ma dobbiamo essere veloci nel portare le buone notizie. Quando sei un portatore di buone notizie, dici, che notizie mi porti? Che Dio ti ama. Che Dio mi ama, Dio ci ama, Dio ci dà una soluzione per tutti noi. Abbiamo sempre una buona notizia, viviamo sempre la buona notizia. Dio è amore, Dio mi ama, Dio ci ama. Se tu indossi questi calzari, allora tu resterai all'impiedi. I piedi non ti faranno male. Sapete che sono belli i piedi di quelli che portano le buone notizie, dice la parola di Dio. Come sono belli i piedi di quelli che annunziano le buone notizie, perché hanno i calzari dell'Evangelo. Amen. Se tu porti le buone notizie, allora quei piedi sono protetti, sono benedetti. E tu andrai dovunque. E il nemico non ti potrà dire qua non si passa. No, no, se tu vai dall'uare, io passo nel nome di Gesù. Tu sei uno sconfitto. E poi altri mezzi che il Signore ci ha dato per difenderci, per evitare che i dardi vengano a colpirci da in quelle parti dove non c'è né la corazza, né per esempio negli occhi o per esempio nelle gambe. Ecco, ancora ci sono delle parti scoperte, no? Perché la corazza ce l'abbiamo, l'elmo ce l'abbiamo, però ancora ci sono delle parti scoperte. Per coprire tutto, Dio ci ha dato lo scudo. Ora, voglio fare una domanda. Quanti pensano che lo scudo era un disco piccolo che si teneva con la mano sinistra per difendere gli attacchi? Alzate la mano quanti lo pensano. Un disco di una certa dimensione che si teneva così. Parliamo dell'armatura romana. E invece non è così. Non era tondo. Era un rettangolo grande quanto una porta. Lo scudo della fede era, secondo l'armatura del soldato romano, una struttura che copriva tutto il corpo. Praticamente ogni tanto da spostare per birra, o dovevi guardare a destra, ma camminavi dietro uno scudo. E quando c'era la pioggia delle frecce, i soldati, che erano tutti inquadrati, si mettevano una fila, quelle davanti, lo scudo in verticale, gli altri che erano dietro se lo mettevano tutti sopra la testa e praticamente coprivano, facevano tutto un tetto
e quelle di lato coprivano da questa parte, in poche parole si chiudevano a un carro armato, quando i carri armati ancora non c'erano. Arrivava tutta questa pioggia di dardi infuocati, arrivavano lì, ma perché questi scudi erano così completi che coprivano tutto. Lo scudo della fede che il Signore ci ha dato copre tutto. Amen. La fede, ma la fede per tenerla dobbiamo avere comunione con Dio. Dobbiamo ricordare le promesse di Dio. Dobbiamo ricordare quello che il Signore è, quello che il Signore fa continuamente. Perché se siamo in comunione con Dio, se ascoltiamo Dio, sentiamo la sua voce. E la Bibbia dice che la fede viene la parola di Dio. La fede viene dall'udire. Se tu sei in comunione, ascolti la parola direttamente nel tuo cuore. E quella parola, sapete, in quei momenti difficili ti tornano delle scritture per costruire il tuo scudo e spegnere il dardo infuocato. E tu resti ancora all'impiedi. Se il dardo non ti colpisce, resti ancora a confessare quello che credi, quello che sei. La cintura funziona. La verità che c'è dentro di te ti sostiene all'impiedi. E lo scudo ha spento il dardo infuocato, ma non possiamo fare a meno dello scudo. Poi abbiamo la spada per tagliare la testa al toro, come si suol dire. Se non offendiamo e solo ci difendiamo, questa battaglia durerà, anche perché il disgraziato non si stanca, diciamolo così. Allora lo puoi solo colpire con la spada, che è la parola di Dio, quella parola di cui abbiamo bisogno per vivere. L'uomo non vive di solo pane, Gesù ha detto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E questa è stata già una pugnalata con la spada dello Spirito. Gesù ha trafitto il nemico, e quando tu usi la parola che Dio ti dà in quel momento, nel momento della battaglia, Dio ci dà del rema e noi usiamo quel rema, il nemico crolla, fugge. Ecco quando dice Giacomo: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Come possiamo resistere se non abbiamo lo scudo? Come possiamo resistere se non abbiamo la spada che colpisce? Solo così il diavolo fugge quando è colpito, ma fin quando tu ti difendi non fugge. E quindi per farlo fuggire devi usare per forza la parola, gliela devi dichiarare, sparare in faccia. Amen. È la spada, quando noi la usiamo, che fa correre, che fa scappare il nemico. Altrimenti resterà lì a colpirti, tu con lo scudo. Sì, non ti potrà ammazzare, è vero. Non riuscirà ad ammazzarti, però sarà sempre lì, ce l'hai sempre addosso. E che fa? Amo a risperare un pochettino, no? Allora usiamo la spada. Dio ci provvederà. Amen. Gloria al Signore. Io credo che ci basta quello che abbiamo sentito stamattina. Voglio che possiamo alzarci all'impiedi. Alleluia, Signore nostro. La tua parola, Signore, ci dà forza. La tua parola, Signore, ci fa vedere la via d'uscita. La tua parola ci fa capire che non siamo soli, che tu sei vicino a noi. La tua parola ci fa capire che siamo bene armati.